Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. In seguito alla grave disputa accesa da Lutero e seguaci, la tempesta non si placa, ma la provvidenza fa sorgere uomini dal grande cuore. Ecco ad esempio il patrizio veneto Girolamo Emiliani, che fonda l'Ordine dei Somaschi per raccogliere e mantenere i bambini rimasti orfani e affamati nell'imperversare di tante guerre. Non c'è paese dove gli uomini non siano chiamati alle armi e costretti ad abbandonare casa e famiglia. Ed ecco San Filippo Neri, il fondatore degli Oratoriani.
Signore Gesù, vorrei molto amarti. Signore, non fidarti di me. Signore, te l'ho detto. Se non mi aiuti, io non farò mai nulla di buono. Te l'ho detto, non ti conosco. Ti cerco e non ti trovo. Vieni a me, o Signore. Se ti conoscessi, conoscerei anche me stesso. Non ti ho amato, ma vorrei amarti, oh Signore Gesù. Voglio fare solo la tua volontà. Diffido di me stesso, ma in te, oh Signore, confido in me.
Filippo Neri vuole educare i ragazzi abbandonati a se stessi. Capisce molto bene le loro esigenze e desidera che essi si svaghino dopo gli esercizi spirituali. Per questo fa rappresentare loro scene della storia sacra e insegna il canto corale. E quanta pazienza!
State fermi, se potete, figli miei.
I romani lo chiamavano affettuosamente Pippo Bono.
Figlioli, state allegri. Voglio che non facciate peccati, ma che siate allegri. Lo spirito allegro acquista più facilmente la perfezione cristiana che non lo spirito melanconico. Segui puro, figliolo, con cotesta tua allegrezza, poiché essa è ottima via per giungere alla perfezione. Non voglio scrupoli, non voglio malinconie. Purché non facciamo peccati, volentierissimo sopporterei che mi spaccassero le legna addosso. Non mi piace che i confessori facciano troppo difficile la via della virtù, massimamente ai penitenti che di nuovo si convertono. Non voglio che li inaspriscano, rimproverandoli con durezza. Spaventati dal timore e dalle difficoltà della nuova via, essi torneranno indietro. Lasciata la confessione, si manterranno più lungamente nel peccato. Invece, con la compassione, con la dolcezza e con l'amore, sforziamoci di guadagnarli a Cristo. Condiscendiamo ad essi per quanto possiamo. Tutto il nostro studio sia di infiammarli dell'amore di Dio, il quale esso solo fa operare cose grandi. Satana vuole alle volte incitare astutamente gli uomini spirituali alle penitenze e alle asprezze del corpo, affinché con quelle indiscretamente fatte si debilitassero nella salute. Se voi farete così, non più attenderete alle opere di maggior frutto. O forse, spaventati per le occorse infermità, lascerete i soliti esercizi e volterete le spalle al servizio di Dio.
Ecco poi il beato Matteo da Bascio, fondatore dei Cappuccini. I frati con il cappuccio, sempre scalzi e con la lunga barba, poveri e semplici, affronteranno dure prove in Europa e nelle lontane missioni d'America, dove si continuano a scoprire nuove terre, il regno degli Aztechi, l'impero degli Incas. Nella speranza che Carlo V voglia mantenere un fermo atteggiamento contro i principi protestanti, Papa Clemente VII lo incorona solennemente nella cattedrale di San Petronio, a Bologna, è il 1530. Da più di 80 anni non ha luogo una così solenne cerimonia. La corona d'oro dell'impero, che era stata portata da Ottone II, cinge la fronte dell'ultimo grande sovrano del Rinascimento. Accogliendo la richiesta del pontefice, Carlo V indice allora la Lega di Augusta, dove i principi protestanti dovrebbero discutere serenamente le loro idee e finalmente convincersi ad abbandonare l'eresia di Lutero. Purtroppo la discussione è inutile. I principi non intendono ricredersi né vogliono restituire le terre rubate alla Chiesa. È chiaro che non terranno conto degli ordini imperiali. I principi protestanti però si accorgono che Carlo V è ormai deciso ad attaccarli con la forza e si confederano nella Lega di Smalcalda. Vogliono opporsi con le armi alle pretese imperiali. Carlo V non può subito rispondere ai ribelli come si meritano. I suoi eserciti sono duramente impegnati contro i turchi che avanzano su Vienna, padroni ormai di quasi tutta l'Europa orientale. L'imperatore deve anche lottare sul mare. A capo della flotta del sultano vi è un audacissimo ammiraglio, Khayreddin, detto il Barbarossa dal colore della sua barba. Per liberare il Mediterraneo dalle sue piraterie, Carlo V organizza una spedizione contro Tunisi, base delle operazioni turche, e vi ottiene la vittoria. Ora è Papa Paolo III, deciso a sradicare l'eresia luterana e consapevole che non vi è più possibilità di accordo con i principi protestanti, apre solennemente il concilio ecumenico nel Duomo di Trento il 13 dicembre 1545. Ecco come ne scrive il frate servita Paolo Sarpi, storico e scienziato.
Il 13 dicembre 1545, in Roma, il Papa pubblicò una bolla di giubileo, dove comunicava d'aver intimato il concilio per sanare le piaghe causate nella Chiesa dagli empi eretici, per il che esortava ognuno ad aiutare i padri congregati in esso con le loro preghiere presso Dio. E lo stesso giorno, in Trento, i legati, con tutti i prelati che erano in numero di 25, in abito pontificale, accompagnati dai teologi, dal clero e dal popolo forestiero e della città, fecero una solenne processione dalla Chiesa della Trinità alla Cattedrale, dove giunti il Cardinale del Monte, primo legato, cantò la Messa dello Spirito Santo, nella quale fu fatto un lungo sermone dal Vescovo di Bitonto con molta eloquenza. Al termine del sermone fecero leggere ai legati una ammonizione molto lunga, la somma della quale era che il Concilio era stato congregato per tre cause: per estirpazione dell'eresia, restituzione della disciplina ecclesiastica e recuperazione della pace. Il Cardinal del Monte pronunciò il decreto per parole interrogative, leggendo se piaceva ai padri conciliari all'ode di Dio l'estirpazione delle eresie, la restituzione della disciplina ecclesiastica e la sconfitta dei nemici del nome cristiano. Al che tutti risposero, prima i legati, poi i vescovi e altri padri, con la parola placet.
Carlo V sembra riesca intanto a far crollare il fronte di Smalcalda. guadagna la propria causa anche degli alleati protestanti, tra cui il duca Maurizio di Sassonia. A quest'uomo, politicamente freddo e calcolatore, che non si lascia influenzare dalla religione o dall'etica, viene promessa la dignità di elettore e una parte dell'elettorato di Sassonia. Il 16 giugno del 1546 l'imperatore proclama di dover usare la forza contro i principi disobbedienti di Sassonia e di Assia. Così aveva confidato alla sorella Maria.
Se non agiamo ora, tutto il resto della Germania correrà il pericolo di perdere la fede, e così i Paesi Bassi. Dopo aver ben pensato tutto ciò, ho deciso di intraprendere la guerra contro Sassonia ed Assia, perturbatori della pace del nostro paese. E sebbene questo pretesto non possa gettare polvere negli occhi per molto tempo, e sia fatale che ci si renda conto che in realtà si tratta di religione, servirà innanzitutto a dividere quelli che hanno deviato dalla retta via.
A Trento intanto è comparsa la peste e il Papa è costretto a sospendere il concilio. Ne approfitta il principe Maurizio per far scoppiare una rivolta contro l'imperatore. Minacciato nel cuore della Germania e salvatosi a stento da un attentato, Carlo V è costretto a cedere ai protestanti e nel settembre del 1555 firma l'accordo di una seconda dieta di Augusta. È il trionfo dei protestanti tedeschi. L'accordo prevede che ogni principe imponga la propria religione.
Noi, principi elettori, principi, prelati, conti e stati, ci siamo unanimemente accordati e scambiata reciprocamente la promessa, in perfetta lealtà, che nessuno del ceto ecclesiastico o laico debba fare violenza all'altro a causa della fede, né fargli pressioni o sopraffazioni, né spogliarlo delle sue rendite, usufrutti, decime o patrimoni.
I sudditi dovranno perciò uniformarsi alla confessione dell'autorità, secondo il principio ubi unus dominus, ibi una sit religio. Altrimenti venduti i loro beni hanno diritto di emigrare altrove. Ma leggiamo ancora un passo dalla confessione augustana.
Se nelle città dell'impero ambedue le confessioni sussistono una accanto all'altra, si deve continuare così, a ciascuna deve lasciare l'altra in pace quanto a fede, cerimonie e beni. La pace deve rimanere valida fino a un componimento pacifico e definitivo della religione. Qualora un'unione siffatta non venga attuata in un concilio generale o nazionale, oppure in una dieta dell'impero, essa deve allora proseguire come una pace costante, permanente, incondizionata, durevolmente continua.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
42esima puntata dal testo guida di Attilio Monge e i 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Marco Guadagnini, Rosario Tronnolone, Andrea Tidona, Gian Berardino Carlucci. Consulenza musicale Massimo Olalia, realizzazione tecnica Vittorio Rossi, allestimento in regia Caterina Fogliaroli, elaborazione testi ed archivio Laura De Luca e Caterina Fogliaroli.